Un ben trovati agli ascoltatori di Radio Claron del Blu da parte di Manuela e Alessandra dell'Associazione Librellule e da Andrea che cura la regia della trasmissione. Per la nostra consueta rubrica Voglia di libri, oggi vi proponiamo il libro La banda dei Carusi della scrittrice Cristina Cassar Scalia. L'autrice è originaria di Noto, è medico-oftalmologo. E vive e lavora a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi. Da quando si è trasferita sotto l'Etna, al vicequestore Vanina Guarrasi non era mai successo di lasciarsi coinvolgere tanto da un caso. Ma ora il brutale omicidio su cui deve indagare è quasi un fatto personale. Per lei, per la sua squadra, e per il gruppo di Carusi che già in passato le è stato d'aiuto. In una mattina di aprile, alla Playa, l'unica spiaggia sabbiosa di Catania, viene scoperto il cadavere di Thomas Ruscica. Qualcuno lo ha ucciso con un colpo di rastrello alla testa. Thomas era uno dei Carusi di Don Rosario Limoli, parroco di frontiera che opera nel difficile quartiere di San Cristoforo. Vanina lo conosceva. Un ragazzo con una famiglia e un passato pesanti alle spalle, però determinato a rifarsi una vita e ad aiutare altri come lui. Criminalità organizzata o delitto passionale? Questo è il dilemma che da subito si trova davanti la polizia. Finché gli indizi non cominciano a convergere tutti sulla stessa persona. Eppure né Vanina, né il vice Spanò, né l'inossidabile commissario in pensione Biagio Patanè, di cui alla mobile nessuno può più fare a meno, credono alla sua colpevolezza. Per scagionarla saranno pronti, ognuno a modo proprio, a trascurare o a mettere in gioco anche la loro vita privata. Buon ascolto.
La campanella d'ingresso era suonata da 5 minuti buoni. Alla spicciolata, alcuni da soli, altri in gruppi di due o tre, i ritardatari si infilavano a passo spedito nel portone ancora aperto per metà. Tonino, custode di quel varco da tempo immemore, li fece passare mentre si apprestava a ridurre al minimo l'apertura residua. Braccia conserte, sguardo che nell'intenzione voleva essere di rimprovero, ma che alla fine risultava bonario, si mise di piantone davanti all'ultimo spiraglio. Una ventina di centimetri, giusto a testimoniare i pochi minuti di tolleranza ancora concessi. Dopodiché, chi c'era c'era. Ingresso sprangato, se ne parlava alla seconda ora. Sprofondata nel sedile della microcar bianca, Emanuela Greco fissava il portone del liceo classico che frequentava, con la tensione di un evaso in fuga. Le mani gelide, sudate, aggrappate al volante, il cuore fuori dal petto. Per la prima volta stava tradendo i suoi principi. Era arrivata davanti alla scuola e non era entrata. Se la stava cagliando, proprio come quei quattro che aveva appena visto sfrecciare via con lo scooter e che fino al giorno prima avrebbe criticato. Ma quella mattina non era come le altre. E non perché a sconfessare tutte le previsioni meteorologiche era venuto fuori un sole da primavera inoltrata che suggeriva la diserzione con la stessa persuasione delle sirene di Ulisse. Quella mattina a Emanuela sembrava che il mondo non fosse più lo stesso. Il cielo le era appena caduto addosso e cercare di rimetterlo a posto era il suo unico obiettivo. Aspettò che il portone fosse chiuso e partì. Non aveva neanche completato il giro dell'isolato che un messaggio lampeggiò sul cellulare poggiato sul sedile accanto. Si fermò e lo lesse. Manu, che è successo? Emma, la sua migliore amica e compagna di banco. L'aveva incontrata nell'unico minuto che aveva passato fuori dal liceo prima di realizzare che non avrebbe mai potuto restare chiusa lì dentro per 5 ore con quel peso sul cuore. Non le rispose, riprese a guidare concentrata. Incrocio, semaforo, altro incrocio. Il suo cuore accelerava in misura inversamente proporzionale alla distanza che la separava dal punto di arrivo. E manco a farlo apposta, più si avvicinava alla meta, più il traffico si faceva intenso. Una tortura che pareva non finire mai. Macchia aveva appena finito di evocare l'inattività eccezionale di quel periodo quando il telefono della Guarrasi squillò. Vanina rispose mentre si infilava in auto. «Don Rosario, buongiorno!» Don Rosario Limali era il sacerdote che nella sua parrocchia in pieno quartiere di San Cristoforo aveva impiantato un centro di recupero per ragazzi tossicodipendenti o che volevano affrancarsi da giri criminali. Vanina aveva conosciuto lui e i suoi carusi qualche mese prima, mentre indagava sull'omicidio di un professore di liceo, anche lui dedito alla causa. Non lo sentiva da settimane. «Buongiorno, dottoressa. Mi scusi se la disturbo, ma è accaduta una cosa terribile. Di che si tratta? Thomas. L'hanno ammazzato». A Vanina sembrò di aver ricevuto un pugno nello stomaco. La sigaretta spenta tra le labbra, l'accendino bloccato a mezz'aria. Aveva capito bene. «Ma Thomas Ruscica?» «Sì, dottoressa, proprio lui». «Dovete deglutire più volte per recuperare il suo contegno di sbirra navigata, vaccinata contro le emozioni». «Dove?» «Alla playa, in un capanno del Lido in cui lavorava». «Chi lo trovò, lei?» «No, la sua carusa, Emanuela Greco, se la ricorda?» «Certo che me la ricordo». La figlia dell'avvocato Enzo Greco, noto civilista nonché compagno dell'ex moglie dell'ispettore capo Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina. «Quando è accaduto?» «All'incirca mezz'ora fa, a quanto ho capito». «E non ha chiamato 113?» «No, dottoressa, ha chiamato me, disperata. Le ho detto che ci avrei pensato io ad avvertirvi». «Lei è già sul posto?» «No, sto per arrivare, c'è un traffico spaventoso». «Ci vediamo là». Vanina e Marta arrivarono allo stabilimento balneare nello stesso momento in cui vi stava entrando Enzo Greco, il padre della ragazza. Appena le vide, l'avvocato si fermò e le aspettò. Era pallido da fare paura. Mentre percorrevano il vialetto, Marta individuò un varco laterale, si infilarono e finalmente furono in spiaggia. Enzo Greco corse subito verso la figlia. Don Rosario andò incontro alle poliziotte, cereo, occhi lucidi. «Dottoressa, ispettore, i jeans e la giacca sportiva, l'aria alla Paul Newman, tutto pareva tranne che un prete. Eppure non c'era sacerdote più autentico di lui». «Dov'è?» chiese Vanina. Parlava con Don Rosario ma guardava verso Emanuela, rannicchiata in un angolo. «Povera figlia, da un'esperienza simile non ci si riprende facilmente. Soprattutto non la si dimentica mai. Nessuno poteva saperlo meglio di lei». Ingoiò il nodo in gola e distolse lo sguardo. Il prete indicò la porta del capanno. «Lì dentro». Vanina e Marta entrarono, seguite da Don Rosario. Un locale di servizio costruito con assi di legno, a occhio adibito a ripostiglio per gli attrezzi. Nessuna apertura se non la porta dalla quale erano passati. Ci volle qualche secondo per adattarsi al buio. Thomas Ruscica era lì, al centro della stanza, abbandonato sul pavimento. Il corpo disteso in una posizione innaturale, la testa bionda e insanguinata. Il cappuccio della felpa che usciva dal giubbotto di jeans sistemato intorno al cranio come una sorta di fasciatura. Vanina si chinò su di lui. «Ma che t'hanno fatto, Thomas?» disse a voce bassa. «Capo, guarda qua!» fece Marta, che si era messa a girare per il capanno tenendosi a debita distanza. «Dove?» Bonazzoli illuminò col telefono un grosso rastrello di ferro gettato di lato. «Credo sia questa l'arma del delitto». Vanina s'avvicinò, le mani dietro la schiena, si abbassò per esaminarlo. Lo smalto verde dei denti e la parte del manico erano sporchi di sangue. «È molto probabile».
Emanuela Greco era accovacciata sulla sabbia accanto al padre, le braccia intorno alle ginocchia, le spalle contro la parete esterna del capanno, mani, felpa, jeans, perfino le sneaker bianche erano sporche di sangue, ma lei non sembrava curarsene. Mentre Vanina le si avvicinava, Don Rosario raccontò di aver trovato la ragazza abbracciata a Thomas e di averla costretta a uscire dal capanno quasi trascinandola di peso. Aveva persino dovuto fare una corsa fino alla battigia per recuperarla mentre tentava di buttarsi in mare. Era completamente fuori di sé. La faccia di Enzo Greco non nascondeva il rammarico, Vanina sapeva quanto scettico fosse sempre stato l'avvocato in merito alla storia tra la figlia e Thomas, e quello che era successo non poteva che averlo convinto di essere stato nel giusto. La Guarrasi si accucciò sulle ginocchia. Emanuela. La ragazza alzò gli occhi verde-azzurro e, cerchiati come erano, parevano ancora più chiari. Il viso era arrossato, bagnato di lacrime. In mano stringeva un fazzoletto di stoffa, di sicuro offerto dal padre, che il miscuglio di sangue e lacrime aveva colorato di rosa. «Dottoressa Guarrasi!» Vanina dovette distogliere lo sguardo per non infilarsi nei panni della ragazza con tutte le scarpe. Non doveva succedere. Si sedette sulla sabbia e si accese una sigaretta. Aspettò che si calmasse. «Allora, Emanuela?» «Sì, dottoressa. Te la senti di rispondere a qualche domanda?» La ragazza annuì, si asciugò il naso con il fazzoletto. Vanina incrociò le gambe e si allungò verso di lei i gomiti sulle ginocchia. «Partiamo dall'inizio. Come mai non sei andata a scuola stamattina?» «Le giuro che non era mai successo prima», rispose lei, però guardava il padre. «Non ne dubito, ma non è questo che mi interessa. Avevi appuntamento con Thomas?» «No, lui non sapeva che l'avrei raggiunto qui. Volevi fargli una sorpresa?» Emanuela abbassò gli occhi. «Volevo parlargli. Doveva essere una cosa molto importante, se hai addirittura marinato la scuola per venire a dirgliela.» Nessuna risposta. «Avvocato, potrebbe lasciarci solo un momento», disse Vanina. Greco abbozzò. Del resto, sua figlia era maggiorenne e la Guarrasi lo sapeva benissimo. Si alzò e si allontanò. «Perciò, Emanuela, era successo di così grave da farti saltare la scuola?» La ragazza esitò un attimo, poi iniziò. «Ieri sera Thomas mi aveva lasciata.» Vanina si stupì. «Così, senza preavviso?» «Veramente, era un po' di tempo che faceva discorsi strani. Diceva che non ero cosa per lui, che avrei sofferto, che non mi meritava. Sa, tutte quelle stupidaggini che i ragazzi tirano fuori quando vogliono lasciarti.» «Conosco. Ecco, ieri sera siamo usciti insieme e mi ha detto che tra noi era finita. Mi ha riaccompagnata a casa ed è sparito. Ha staccato il telefono e quando l'ha riacceso non mi ha più risposto. Io non ci ho dormito tutta la notte e stamattina non hai resistito e sei venuta a cercarlo.» La ragazza annuì. «Sapevo dove trovarlo. Ci siamo conosciuti proprio qui l'estate scorsa.» «Che ora sei arrivata?» «Non lo so di preciso. Ho trovato traffico, ho perso molto tempo. Non riesco a quantificarlo.» «E quando sei arrivata, cosa hai visto?» «C'era lo scooter di Thomas al solito posto, quindi lui era qui.» «Sei andata direttamente al capanno?» «No, prima mi sono fermata sulla spiaggia. Sa, a un tratto non sapevo cosa dirgli. Poi mi sono decisa.» «Hai notato qualcosa di anomalo intorno?» «Anomalo? Come? C'era qualcun altro nel lido?» «No, no, a quell'ora, in questa stagione, c'era solo Thomas.» Vanina le sfiorò un braccio. «Vai avanti.» Ho aperto la porta del capanno e riprese a piangere. «Mi scusi, l'hai visto subito?» «Sì, e cosa hai fatto?» «Non me lo ricordo di preciso, ero abbagliata dal sole. Mi sono buttata su di lui e ho cercato di scuoterlo. Pensavo fosse svenuto, che si fosse sentito male. Poi, a poco, mi sono abituata al buio e mi sono accorta del sangue. Ho visto il rastrello conficcato nella testa. Ho fatto forza per toglierlo, ma era troppo tardi.» Chiuse gli occhi, singhiozzò. Povera ragazza, che cosa aveva dovuto vedere? «E il cappuccio della felpa gliel'hai messo tu intorno alla testa?» Emanuela fece segno di sì più volte. Cercavo di coprirgli il buco.» «E poi cosa hai fatto?» «Ho preso il telefono e ho chiamato Don Rosario.» «Non ti è venuto in mente di chiamare la polizia?» «No, dottoressa. All'inizio ho pensato di chiamare l'ambulanza. Poi ho capito che ero morto.» Vanina rimase un attimo in silenzio. Nel giro di 10 minuti, la scena solitaria che Vanina e Bonazzoli avevano trovato appena arrivate si era modificata profondamente. Dentro e fuori dal capanno c'era un viavai di gente che manco in via etnea. Due elementi della mobile, Spanò e il sovrintendente Nonnari, più la Guarrasi, mentre la Bonazzoli aveva ceduto alla stanchezza e se n'era andata. Quattro tra uomini e donne della scientifica, il sovrintendente Capo Pappalardo a dirigere l'orchestra, con sommo gaudio di Vanina che ne aveva grande stima. Adriano Calì non era venuto da solo, ma con una specializzanda in medicina legale che ogni tanto l'istituto gli appioppava. Completavano il quadro quelli della mortuaria, già pronti a rimuovere il cadavere. Infine era arrivato pure il gestore dello stabilimento, accompagnato da un uomo che aveva presentato come il direttore del personale. Vanina l'aveva preso da parte e lo stava sentendo insieme a Spanò. Perciò Thomas era un vostro impiegato stagionale? No, non era stagionale. Lavorava per noi tutto l'anno. Nei mesi invernali, però, era part-time. Veniva qui ogni mattina, controllava se era tutto a posto, aggiustava se c'era da aggiustare, faceva piccoli lavoretti. Tra poco ci sarebbero state le cabine da ridipingere. Alzò le mani. Era regolarmente ingaggiato, eh? Non ne dubito, signor. Tantieri, Nini Tantieri. Signor Tantieri, chi altri lavorava qui in questa stagione? Oltre a Thomas, nessuno. L'uomo si intristì. Era un caruso bravo, poveretto. Lo sa, io all'inizio non mi fidavo. Lo presi a lavorare qua solo perché fu Don Rosario a raccomandarmelo. Non mi accorsi subito che valeva tanto oro quanto pesava. Manco c'era bisogno di dirgli le cose che lui già le aveva fatte. Meticoloso, poi. Quando non c'era nessuno, la porta del capanno rimane chiusa? Certo. Come? Con un catenaccio? Sì, un catenaccio e un lucchetto. Vanina si spostò verso l'ingresso. Agganciato a questi? Indicò due anelli di ferro, uno sulla porta e uno sul bordo. E signora? Cantiere aggrottò la fronte, si guardò intorno. È un nifinì! Adriano Calì emerse dall'interno lasciando campo libero alla squadra mortuaria e alla scientifica. Virò direttamente verso la Guarrasi che si era accesa una sigaretta e fissava il capanno. Povero figlio, che mala morte gli è toccata. Hai idea di quanto possa essere avvenuta? Adriano assunse un'espressione dubbiosa. Vani, pigliala col beneficio di inventario. Minimo 3 ore fa, se non qualcosa di più. Per il resto c'è poco da capire. Un rastrello di ferro gli ha perforato il cranio, probabilmente in due punti. Più lo sfascio ulteriore che si deve essere creato quando l'arnese è stato asportato. Oltretutto, gli cambiarono pure posizione. Nel senso che non è morto lì. No, è morto lì, e questo è certo. Voglio dire che sicuramente non era messo in quella posizione così distesa. D'istinto Vanina cercò con lo sguardo Emanuela Greco che stava andando via scortata dal padre. Era abbastanza lontana. Adriano capì. È stata lei a estrarlo? Chiese stupito. Proprio lei, confermò Vanina. Chissà quanto doveva essere disperata per aver trovato la forza di farlo. In quel momento Don Rosario si avvicinò. Una domanda, padre. Fu Emanuela a sistemare Thomas disteso in quella posizione? Sì, quando sono arrivato l'ho trovata abbracciata a lui. Gli teneva la testa tra le mani, lo accarezzava. L'ho costretta a staccarsi. E prima di uscire, lei l'ha adagiato in quel modo. Calì scosse il capo. Mischinazza, che incubo! Vanina distolse l'attenzione. Stava già incontrando serie difficoltà a mantenere il distacco. Figurarsi se avesse anche solo iniziato a ragionare sullo stato d'animo di Emanuela. Lei, con quello stato d'animo, ci faceva i conti tutti i giorni e tutte le notti da 25 anni. Il terrore, la disperazione, il senso di impotenza che si prova tenendo tra le braccia la testa insanguinata di una persona che ami e che qualcuno ha deliberatamente deciso di portarti via. Poco cambiava se a provocare quel sangue fosse stato un proiettile o un rastrello di ferro. Il risultato era lo stesso. quel terrore, quella disperazione e quel senso di impotenza restano impressi a fuoco per tutta la vita, pronti a riemergere con violenza alla prima evocazione.
Il commissario in pensione, Biagio Patanè, bussò più volte senza ottenere risposta. Carico com'era di sacchi, pesanti che pareva contenessero chiummi anziché vestiti, si fece tutto il giro della chiesa e uscì nel cortile. Il vuoto più assoluto. Appoggiò i carichi per terra e si avvicinò alla porta della saletta che il prete usava come aula. «Don Rosario!» chiamò. Niente. Allargò le braccia perplesso. «Ma che è sto deserto?» Si diresse verso un'altra porticina, anche quella aperta. Da lì si andava verso le scale interne che portavano all'alloggio del sacerdote e dei carusi che ospitava. «Don Rosario!» chiamò di nuovo. Silenzio. Non era normale. Prese il telefono e fece una chiamata. Sua moglie gli rispose subito. «Angelina, senti una cosa, ma sicura sei che Don Rosario ti disse per oggi alle 11?» «Ca certo che sogno sicura, Gino! Ieri pomeriggio ci parrai!» Da quando ce l'aveva portata la prima volta, mesi prima, Angelina aveva trasferito alla parrocchia di Don Rosario Limoli tutte le buone azioni che di solito elargiva a un istituto di monache vicino a casa loro. Con grandi camurrie per Gino, che ogni 5 minuti era costretto a trasportare la roba che lei raccattava a destra e a sinistra da amiche e conoscenti. «Si ne poteva ieri fino a San Cristoforo, che era cosa pina femmina sula. Minimo, minimo, le avrebbero scippato la borsetta». Per amore di pace, il commissario non replicava. Come gli era venuto per la testa di presentarle quel parrino, solo lui lo sapeva. Per una come Angelina, credente e praticante nel modo più autentico, dall'incontro con una persona speciale qual era Don Rosario, non poteva nascere che una grande devozione. Con tutte le conseguenze del caso. S'era caricato di nuovo i pacchi e stava per andarsene quando si sentì chiamare. «Commissario!» Si voltò e vide una carusa che gli stava andando incontro. «Oh, Chanel!» Chanel Di Martino, 20 anni appena compiuti, nessun passato difficile da cui smarcarsi e una onesta quanto umile famiglia alle spalle. Frequentava quel posto per puro spirito di servizio e per affetto nei confronti di Don Rosario. Appena gli fu vicina, Patanè s'accorse che stava piangendo. Abbandonò i pacchi per terra e le accarezzò i capelli. «Chanel, che è successo?» «Non l'ha saputo?» «Eh no, e che cosa dovevo sapere?» «Una cosa terribile, commissario! Hanno ammazzato Thomas!» Patanè sentì defluire il sangue dalla testa. «Quando è accaduto?» «Hanno chiamato Don Rosario 2 ore fa, ancora non è rientrato.» «Ecco perché lui non ne sapeva niente. La dottoressa Guarrasi, evidentemente, non aveva avuto il tempo di dirglielo. Per l'amicizia che si era creata, oramai non serviva manco più che le cose le scoprisse da solo e si presentasse alla mobile con una scusa. Era lei stessa che lo notiziava e lo coinvolgeva nelle indagini. Santa Idda e il dirigente del ministero che l'aveva mandata a Catania. Dove lo trovarono? Alla playa, nel lido dove lavorava.» Chanel gli disse il nome. Patanè non ci rifletté nemmeno. Le allungò i pacchi, lesto, e la ragazza le afferrò al volo. «A cura, che pesanti sono!» Fece un cenno d'intesa, girò sui tacchi e partì col passo più spedito che la sua anca 83enne gli consentiva. Aveva appena raggiunto la sua Panda 1000 bianca quando vide Chanel che correva verso di lui. «Commissario, aspetti!» Lo raggiunse senza fiato. «E che fu?» «Vengo con lei.»
Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, intitolato La banda dei Carusi, della scrittrice Cristina Cassascalia, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra e Manuela dell'Associazione Librelule, con Andrea alla regia, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Foglia dei Libri.